se posso faccio un intervento brevissimo, perché ho capito che è necessario, nel senso che qui viene ripetuta la medesima domanda senza che cambino le condizioni, forse ci si aspetta che la risposta cambi. Quindi ridico il motivo per cui votiamo contro. Leggo solo un brevissimo trafiletto di quanto già detto. Queste mozioni sono state delle repliche a cui abbiamo già dato delle risposte in passati consigli e ci chiedono delle cose che già stiamo facendo, in alcuni casi da anni, soprattutto non portano alcun valore aggiunto alla discussione, non danno soluzioni, non indicano strade diverse da percorrere, perché come sappiamo tutti si tratta di stabili privati, quindi o hanno l'idea di acquistarli come pubblico, ma ci devono spiegare dove trovano i soldi, oppure le loro mozioni sono banalmente ed esclusivamente mozioni politiche utili a gettare discredito al loro operato, che come tali rigettiamo.
Grazie Melli. Altri? Chi vuole intervenire? Consigliere Rosi, vi tocca.
Allora, a parte il fatto, ma non è importante, che Filippo Siricelli non ha mai suonato alla Corte Boschetti, boh, chiamiamolo errore veniale, però bisogna sapere le cose, quindi non ha mai suonato alla Corte Boschetti. Forse l'ha suonato lui, ma non l'ha mai suonato. Allora, c'è una cosa che effettivamente io su questo mi troverei quasi d'accordo, perché, e lo segnalo, quell'impalcatura che c'è, che dovrebbe tenere sulla facciata, è completamente staccata. Io l'ho già segnalato un anno e mezzo fa ai vigili, quindi non sorregge più. C'è un cedimento, quindi non c'è più, c'è il camino, la lato sud, che piega così, se quello cade in testa, se passa una macchina la sfonda, se cade in testa uno lo ammazza tranquillamente, lì bisognerebbe far intervenire la proprietà, e ci sono vari, ce ne sono almeno tre travi che sono così, cioè stanno su, che se arriva un soffio di vento le tira giù, se passa una persona lo potrebbe anche ammazzare, perché sono travoni grossi così. Quindi lì sopra c'è qualcosa da fare. Guardiamo la mozione, non vedo le cose contrarie che ho visto nelle altre. Coinvolgere la proprietà finché la casa natale di Filippo Siricelli venga quanto prima recuperata non significa niente, perché quanto prima sappiamo tutti che in mano imprenditori, tra l'altro, l'aneddoto non lo racconto, perché è venuto proprio davanti, ha detto c'è uno spaccamaroni che non vuole che si tocchino le cose storiche, ho detto guardi che sono io, quando è venuta la proprietà a dire che parlava di fronte a casa mia, ho detto guardi che sono io quello. Comunque, effettivamente forse ha cambiato proprietà, cioè c'è qualche problema, cioè la cosa più sicura è questa, hanno tirato via la copertura, cosa aspettino che marcisca, che imploda, e poi dopo soltanto che se si apre potrebbe creare dei danni alle case vicine e cose, però ho già segnalato il fatto, ma anche in questo caso finché la proprietà o le proprietà nuove, perché se la passano in continuazione non decide, c'è poco da fare. Per cui mi astengo e buonanotte.
Scusate, grazie consigliere Rosi.
Non sei obbligato, puoi solo commentare e poi votare, cioè, non ci spaventa l'effetto sorpresa. Prego, altri, chi vuole intervenire?
Faccio una domanda al sindaco in sede di mozione.
Prego.
Il sindaco ha mai incontrato la proprietà dei Siricelli? Della casa Siricelli?
No.
In questi mai? Maggior ragione, incontriamola.
Voi sapete qual è lo stato della proprietà di casa Siricelli in termini di intenzione di proprietà? Faccio una domanda anch'io al consiglio. Ma forse era anche prima di scrivere la mozione, però diciamo che nelle more di... è adesso. Non ho mai incontrato la proprietà recentemente, perché la proprietà ha sviluppato un progetto di recupero, ha presentato un piano di ristrutturazione dell'immobile che ha passato tutti i pareri dell'ufficio tecnico e ha ritirato il titolo abilitativo a fine del 2024. Quindi, per spiegare, il mio no è se una... proprietà, decide di investire sulla propria proprietà, presenta un titolo edilizio per eseguire i lavori, ritira il titolo abilitativo per eseguire i lavori, ritengo che non ci sia particolari motivi per incontrare la proprietà, perché nel momento in cui uno chiede di poter rimettere in mano un immobile e dichiara facendo una pratica, quindi non una parola ai 420, ma una progettazione che immagino sia anche costata qualcosa, ritengo che verosimilmente questa intenzione si manifesta. Poi se mi chiedete perché dagli ultimi giorni 2024, cioè dal ritiro del titolo abilitativo ad oggi, inizio 2026, effettivamente non siano partiti con i lavori, questo io non ve lo so dire, sono valutazioni che hanno fatto loro, però l'intenzione della proprietà è manifesta. Finisco così, dopo vi do la parola subito. Diverso è, perché io cerco anche poi di essere equo e faccio polemica quando ritengo che ci siano le condizioni per esprimere la mia contrarietà a quello che sento in consiglio. Quando ci sono cose che secondo me sono eque, possono venire da chiunque di voi e cerco di recepirle. E se l'input che viene dato all'amministrazione è, al netto del recupero complessivo, su cui vale tutto quello che ho detto per le due discussioni ai punti precedenti, c'è invece la preoccupazione sullo stato attuale dell'immobile e sulle condizioni di sicurezza, questo invece è un aspetto su cui il sindaco non solo può, ma è tenuto a intervenire. Quindi recepisco questo come è stato fatto, lo possiamo riverificare, ma anche se l'ufficio tecnico e edilizia privato dovrebbe saperlo, se ci sono gli estremi si interviene con un'ordinanza contingibile e urgente del sindaco e si creano le condizioni di messa in sicurezza dell'immobile. Questo è una cosa su cui invece mi posso impegnare subito. Ripasso la parola, ho risposto e anche dato qualche elemento, spero utile. A chi la parola? Consigliere Piccini, avevi finito l'intervento dopo la domanda? Altri? Nessun intervento? Bene, se non ci sono ulteriori interventi, direi che io... che la discussione sia conclusa. Metto in approvazione il punto numero 4, la mozione presentata congiuntamente dai gruppi consigliari Lista Civica Nuovo San Cesare, Centrodestra per la Rinascita, ad oggetto Casa Natale di Filippo Sighicelli in vergognoso degrado. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Un astenuto. Bene, abbiamo registrato il voto, passiamo al punto successivo, che è l'ordine del giorno numero 5, mozione presentata congiuntamente dai gruppi consigliari Lista Civica Nuovo San Cesario e Centrodestra per la Rinascita ad oggetto area ex cartiere in abbandono da quasi 20 anni. A voi la parola, chi illustra? Consigliere Piccinini, prego.
In data 8 gennaio 2026 il sindaco ha rilasciato un'intervista al Resto del Carlino dal titolo "Per il nuovo anno puntiamo alla riqualificazione del centro storico". Già in data 1 giugno 2019 il sindaco rilasciò un'intervista alla stessa testata dal titolo "Trasformerò il centro in un salotto". In pieno centro storico si convive da quasi 20 anni con l'area industriale abbandonata dell'ex cartiera. Il piano particolarizzato del 2004 è decaduto ed occorre pertanto dare attuazione ad una nuova pianificazione urbanistica. Il Consiglio impegna il Sindaco e l'Assessore al Turismo, Promozione del Territorio, ad attivarsi presso la proprietà affinché l'area dell'ex cartiera venga costantemente controllata e sorvegliata, depuratore in particolare, da personale qualificato. Ad attivarsi presso la proprietà affinché venga posta tempestivamente in essere ogni opportuna ed eventuale sistemazione e messa in sicurezza dei fabbricati. Ad attivarsi presso la proprietà affinché vengano eseguiti periodicamente interventi di disinfestazione, deratizzazione, taglio d'erba, piante all'interno dell'area. Ad attivarsi coinvolgendo la proprietà affinché vengano effettuati carotaggi nelle aree circostanti per escludere odi in contaminazione, a creare le condizioni per favorire l'investimento della proprietà o di terzi sfruttando anche gli strumenti previsti dalla legge regionale 24/2017 che promuove il recupero di aree industriali. Boh.
Grazie consigliere. Chi vuole intervenire sul punto numero 5? A chi la parola? Consigliere Rosi, ti tocca stasera il rompere il ghiaccio nelle varie discussioni, vai.
Esatto. Ormai abbiamo preso una linea questa sera che... Allora, ricordo che quando il sindaco era capogruppo venne fatto un importante saldo e stralcio perché l'IMU non veniva pagata, c'erano 12 rate, se ricordo bene, di IMU non pagata, venne fatto un saldo e stralcio, non mi ricordo sempre se c'era Vignali o se c'era Zanni, mostruoso, perché è stato comunque il comune avrà avuto motivo per fare quello, per ottenere qualcosa, ma ormai l'azienda stava per fallire, non so se abbia pagato meno, ma quel saldo e stralcio lì fu proprio, erano 12 rate, ricordo, c'era da pagarne 4, qualcosa del genere. Quindi la domanda era, almeno qua, con la nuova proprietà, che poi più o meno, anche se cambiano i nomi, sarà sempre riconducibile a quelli di allora, la domanda, l'IMU la pagano per saperlo, se si può dire, ecco. Questo era. Il fatto che lì, è logico, chi è che recupera qua? Ci vuole una COP che faccia degli appartamenti, abbiamo degli esempi di roba che vanno su, però ci sono degli appartamenti anche vicino al cimitero, quindi è già più difficile collocarli e comunque ci vuole un mercato, ci vuole gente che compri e ci vuole una COP che si voglia prendere questo impegno quando abbiamo tante altre cose davanti, però io non vedo un'alternativa. Il comune ce l'ha detto tante volte, il sindaco che ha provato, ha detto che ci sono, l'anno scorso vi dissi come mai, lo dissi in consiglio comunale, questa mattina ho visto un'inaugurazione enorme di tutti i vestiti elegantissimi e poi mi avevano già detto che erano quelli della cartiera e il sindaco ammise e poi dopo mi dice che ci sta lavorando. Io secondo me è rimasto nella penna di coloro i quali hanno firmato questa mozione il fatto delle cisterne, che sono una cosa molto preoccupante. Io su questo ho fatto varie mozioni, perché le cisterne contengono il carburante e se è vero quello che disse Zanni allora, la dichiarazione di quello che c'è dentro il carburante, lui disse, quindi il sindaco l'ho già detto un'altra volta, questo è rimasto un po' perplesso, però le dichiarazioni sono della proprietà della cartiera, che le cisterne sono vuote, ma la dichiarazione è fatta da loro, che tra l'altro erano quelli falliti. Quindi quello è la cosa più pericolosa nell'immediato, perché se quelle cisterne dopo 20 anni o tanto tempo si rompono e esce qualche cosa, perché Zanni disse è una proprietà privata, nessuno può andare a controllare, è privata, quindi accettiamo la dichiarazione che è stata fatta di fronte al tribunale, agli esperti, a tutti. Qui vedo che qualcuno si è dimenticato che esistono queste cisterne che oltre a dare fastidio probabilmente al nuovo insediamento edilizio che c'è stato, ma l'hanno comperato, quindi le hanno viste, ecco, servono quelle per prima di cercare di far tirare via, perché un inquinamento dai carburanti che c'erano lì dentro, so per certo che c'erano, perché lo so, quindi anche quello sarebbe un fatto che qua non è stato menzionato, perché dico che la mozione, se andiamo lì, sappiamo, se ragioniamo come prima, il comune ci sta provando da tanto, però bisogna trovare la cooperativa che sia disposta a farlo, e investire San Cesario quando ci sono già tanti è un po' difficile, però attivarsi la proprietà perché l'area cortiera venga costantemente controllata e sorvegliata, cioè non so cosa vuol dire, se mettiamo lì uno con la maglionetta a guardare, allora non sono d'accordo, cosa voglio dire, ma penso che voglio dire, state attenti, attivarsi perché non ci sia messa in sicurezza dei fabbricati, va bene, ma sono tutti al di là del muro, quindi lì anche se cadono, il problema era quando i bambini ci andavano dentro perché avevano rotto il muro e ci andavano dentro e ogni tanto ci buttano il pallone perché lì c'è il campetto di calcio e qualcuno ci va di là a prendere il pallone, quindi diventa pericoloso anche se l'hanno innalzato. Attivarsi perché vengono periodicamente fatti interventi di disinfestazione, ne ho fatti 5 di questa interrogazione, sono d'accordo. Ad attivarsi coinvolgendo proprietà finché vengono effettuati carottaggi nelle aree, forse era questo che volevano dire quelli che aprivano la mozione, di fare un carottaggio per evitare che nei depositi, ma sarebbe stato meglio monitorare questi, cioè fargli presente che ci sono questi enormi, questi sì che sono dei pugni negli occhi, enormi depositi di carburante lì, che non sappiamo fino a che punto siamo vuoti. Creare le condizioni per favorire l'investimento in proprietà che promuove il recupero degli aree industriali. Cioè io da questo punto di vista questa sera sono anche disposto di chiudere un occhio sulla mancanza delle cisterne carburanti, che sono fondamentali, sono importanti, perché altrimenti possono inquinarci e fate quello che volete, forse no, però allora io potrei anche, per dare atto della buona volontà di chi ha scritto tutte queste cose, di votare a favore.
Grazie consigliere. Altri? Chi vuole intervenire?
Io faccio l'intervento dopo che Pancaldi mi ha spiegato, se mi ha detto per certo se è vero che dentro le cisterne c'è del carburante, perché io ho delle vecchie interrogazioni che dice, dove mi dissero di no. Infatti te lo chiedo, aggiungici questo. No, ma neanche io per fortuna, spero che non ci vada nessuno, però vorrei capire, perché ripeto, io ricordo che mi era stato detto che non erano vuote, però può essere che mi ricordi male, perché le interrogazioni le ho fatte tanto tempo fa, quindi dammi la conferma per favore che lì non c'è niente dentro quelle cisterne.
Quindi stai dando la parola a Pancaldi?
Sì.
Prego, assessore.
Non sapevo di questo cambio di sindaco. Allora, provo a dare qualche elemento che mi sono appuntato durante le precedenti discussioni. Perché la cartiera è la priorità, non solo perché è il problema più grosso da risolvere, ma perché è la situazione che pone più problemi a livello urbanistico, primo fra tutti fra la meno di quello che puoi pensare, soprattutto a livello di viabilità e anche a livello di una espansione urbana più razionale. Quindi perché la cartiera? Perché è quella che pone più problemi. La situazione, come sappiamo, è ferma da almeno 20 anni, e è in mano a un privato, e beati loro, ci sono dei privati che possono tenere fermi degli immobili, del valore, pagando le tasse che devono pagare e ottemperando agli obblighi di legge. E finché c'è questa disponibilità a tenere ferme delle situazioni, sono legittimati, come diceva prima Rosi, a tenere fermo l'immobile. Allora cosa possiamo fare? Metterci del denaro pubblico, acquistare l'area, acquistarne delle parti? Per me no. Per me l'obiettivo della pubblica amministrazione non è investire o coinvestire in azioni che riguardano patrimonio edilizio privato. Quindi questa è la mia opinione. Io dei soldi freschi del comune per comprare l'area non ce ne metterei. Allora come facciamo? C'è qualcuno, c'è qualche filantropo? Io non ne ho mai conosciuti, quindi anche quella strada lì è da scartare. Qual è la leva? È la convenienza economica. Cosa vuol dire? Vuol dire che quello che possiamo fare noi, e vogliamo e stiamo provando a fare noi, è creare le condizioni economiche che agevolino un investimento, condizioni nuove finora, perché se finora non è stato fatto niente vuol dire che le condizioni economiche favorevoli non ci sono. Come dice la ragioniera capo, i provvedimenti devono essere equi e non discriminatori, quindi non è che puoi fare tutto quello che vuoi, devi agire all'interno delle leggi, però qualcosa si può fare. Non sono neanche d'accordo sul fatto che si faccia qualunque cosa purché non ci sia più la situazione attuale. Secondo me un bravo amministratore deve anche provare a portare a casa dei servizi, delle finalità per la collettività. Quindi quello che mi prefiggo io è non solo arrivare a una riqualificazione, ma anche arrivare a qualcosa che lascia il paese, anzi rende il paese migliore di quello che è. Che potrebbe essere anche, mi accontenterei della viabilità, una migliore viabilità, però proveremo a fare del nostro meglio. Come fare? Piano urbanistico generale, legge 24 del 2017, però come vi dicevo prima non è che è carta bianca, puoi fare quello che ti pare, però diciamo che il nuovo piano urbanistico lo stiamo formando anche per risolvere questo tema, quindi non è che ci affidiamo solamente alla nostra dialettica, alle nostre interlocuzioni, diciamo la nostra parte amministrativa la stiamo facendo. Poi dopo c'è da trovare gli investitori. Di investitori probabilmente all'ex cartiera uno non basta, perché se facciamo dei conti brutti, sporchi e cattivi, vuoto per pieno, bisogna trovare qualcuno che ci mette 10 milioni e sto basso. Sono stato molto basso, molto basso. E ci vuole qualcuno, una cordata, perché un investitore singolo è difficile che ce li metta, che investa 10 milioni non al centro dei Carpi, non in centro a Modena, non in via Monte Napoleone a Milano, in centro a San Cesario. E tutti questi investitori devono tutti guadagnarci, perché se uno non guadagna o guadagna meno degli altri, salta il banco. Quindi queste sono le difficoltà, però come dicevo prima, le azioni le stiamo mettendo in campo. Abbiamo tre piani, il piano A l'abbiamo esplorato, stiamo esplorando il piano B, abbiamo il piano C, è roba difficilissima, difficilissima, quindi non vi sto dicendo che di sicuro ce la faremo, di sicuro ci stiamo provando e ci proveremo fino alla fine, quello non ci sono dubbi. Ultimo tema, i carotaggi sono stati fatti, quindi sono stati fatti 7 carotaggi nell'area e no, li ho fatti fare io, quindi da quando l'urbanistica io, per cui anche lì questo dimostra che qualcosa diciamo si può fare. E dei 7 carotaggi, vado a memoria, 5 hanno dato esito talmente negativo, nel senso che non c'è niente, che la zona è già qualificata per il residenziale. In 2 su 7 è qualificabile come industriale e tirando via, se mi ricordo bene, 1 metro diventa residenziale anche quella. Quindi da quei carotaggi lì sotto il terreno non ci sono dei cadaveri. Quindi quando prima diceva che l'ambientale meno di quello che uno potrebbe pensare, è così. Il problema è che c'è tanto, 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 tanto da demolire e tanto da ricostruire. Ed è, come diceva prima Francesco, è una questione economica e trovare della gente che vuole investire, degli investitori che vogliono mettere dei soldi a San Cesario.
Grazie. Altra.
Non mi ricordo dove sono stati fatti i carotaggi, piano
delle volte. Le volte sono cedite. Beh, al di là della parte. La bora probabilmente è la parte, come dire, meno decisiva ai fini del blocco dell'investimento, anche perché già c'è una fascia, quasi una fascia di rispetto autostradale, quindi direi che ai fini di un recupero, diciamo che la parte che è interessante ai fini di un investimento, lo dico perché tanto siamo, come dire, dico cose scontate, è quella che va dal cimitero alla cisterna, cioè è lì che fa la differenza. Il resto si può recuperare, ma non è decisivo per l'investimento, anche se dovesse emergere delle necessità di bonifica della parte labora, ma non è lì che viene condensato la parte di sviluppo. Altri? Certo, consigliere.
Devo dire che dell'intervento di Pancaldi l'unica parte interessante che ci ha fatto accrescere le nostre conoscenze è quella relativa alla cisterna. Scusi, assessore, se mi permetto di dirle questo, nulla di nuovo sotto il lampadario, quindi vabbè, non se ne abbia male, spero. Sul discorso appunto della cartiera, anche qui io non capisco, l'assessore ha detto stiamo interagendo con i privati per trovare comunque delle soluzioni che possano incentivare, eccetera. Io ripeto, vado all'indietro di questa serata, ma perché non fare lo stesso per gli altri edifici? Cioè, io ripeto, non capisco perché, ripeto, ci fossero dei, faccio un esempio, degli incentivi per, ripeto, per mettere a posto il bastione, ma avanti. Ci fossero delle soluzioni, ma avanti. Ma comunque avete già votato, quindi non potete tornare indietro. Sulla cartiera riconosco quello che dice Pancaldi, nel senso che la mia è una battuta, è ovvio, sappiamo benissimo che è difficile, ma non credo solo per il discorso perché siamo a San Cesare, ma non è quello, anche perché poi adesso sì, la gente guarda anche quello che spende, cioè attenzione, mica tutti si possono permettere di andare, ti faccio l'esempio di via Napoleone che hai fatto te, che, però insomma attenzione, che poi magari non diventi appetibile San Cesare andare avanti, perché qui stanno cambiando le cose, purtroppo. Quindi capisco benissimo che l'investimento sia, però magari c'è quell'imprenditore che lavora in prospettiva, tu dici non sono d'accordo sul fatto di fate, però qui bisogna, capisco anche che bisogna tenere un po', come dire, le maglie aperte, perché io non mi rendo, proprio per i motivi che hai detto tu, che è una situazione estremamente complicata, a un certo punto va bene, cioè non, piuttosto che tenere una roba del genere che diventa pericolosa e da un punto di vista ambientale, urbanistico, della sicurezza, perché comunque famo sempre passare degli anni. E qui veramente una soluzione bisogna trovare, ma come anche per gli altri edifici, punto. Poi il discorso dell'attivarsi, perché vengano fatti tutti questi interventi, è chiaro che ogni giorno siamo sempre peggio, è lì, perché ogni giorno che passa andiamo sempre peggio.
Altri? Qualche intervento? Dico due cose io sulla cartiera, perché è molto interessante, anche se l'assessore ha già descritto molto bene l'approccio che stiamo perseguendo come amministrazione. Parto dall'ultima domanda, cioè non è che noi stiamo facendo per la cartiera qualcosa di particolarmente, come dire, incisivo, che non stiamo facendo per gli altri edifici che avete citato. Però, come si suol dire, se tutto è prioritario, niente è prioritario. Quindi nel momento in cui abbiamo dovuto cercare di elaborare una strategia di governo del territorio da mettere all'interno del piano urbanistico generale, abbiamo identificato come il complesso abbandonato, l'ex cartiera, come il problema che secondo noi è di portata principale per tutte le ricadute che ha detto l'assessore, che condivido. Quindi non è che stiamo facendo un lavoro particolare con la proprietà della cartiera e non diamo disponibilità alle altre proprietà. La disponibilità è identica e se ci sono le situazioni sicuramente va fatto, ma anche su questo, cioè quello che stiamo facendo di particolare è provare a fare un ragionamento anche strategico con la proprietà, partendo da dire loro esattamente questo, cioè quell'unica cosa che stiamo dicendo alla proprietà dell'ex cartiera, che non stiamo dicendo alle altre proprietà, così faccio proprio outing completo, è: cara proprietà, dobbiamo recuperare quel complesso perché è il nostro problema urbanistico di oggi, perché questo complesso ci interclude tutta la parte di sviluppo del comparto nord-ovest del nostro territorio. Questo abbiamo detto alla proprietà, come ho detto negli altri punti precedenti, come dico in questo, come dirò in quello successivo, è sufficiente? No, non è che la proprietà ci ha detto: ah, grazie sindaco, non lo so, adesso investo. No, chiaro, però abbiamo cercato di lavorare con loro in maniera un pochino più assidua, che non vuol dire togliere disponibilità alle altre proprietà, ma significa dare centralità a un obiettivo rispetto anche agli atti che dicevamo prima e la strategia di governo del territorio, per cercare di darci un ordine. Se domani dovesse venire fuori un bando che dice
bando di finanziamento per edifici privati che staranno dietro a due absidi, probabilmente facciamo una telefonata al don e diciamo: guarda, abbiamo solo quelle di absidi, fai una valutazione se vuoi recuperare l'ex bastione, per fare una battuta. È evidente che teniamo le antenne aperte su tutto, però penso che sia abbastanza logico e credo anche condivisibile che, per quanto gli edifici citati nelle varie mozioni siano tutti importanti e tutti centrali, io penso che il portato della cartiera sia qualcosa che oggi segna il nostro territorio in un modo assolutamente come dire, impattante dal punto di vista dello sviluppo armonico della componente urbanistica. Non saprei dirlo con altre parole, perché queste sono, secondo me, le parole da usare. Questo è, come dire, per dare il mio contributo sul tema cartiera, al di là di tutto quello che ho detto nei punti precedenti, che vale a maggior ragione per la cartiera, soprattutto la componente del mercato, perché parliamo di un boccone non grosso, enorme. A voi? Chi vuole intervenire? Consigliere, prego.
Chiedo, visto che abbiamo l'assessore che è sul pezzo, chiedo se il cemento amianto che è stato bonificato con confinamento tramite lamiera di ferro, e quindi è stato l'unico che non è stato soggetto alla bonifica, viene costantemente monitorato, perché chiaramente ogni tanto arrivano delle folate enormi di vento, eccetera, e chiedo se c'è qualche forma di degrado, perché di solito quelli che vengono confinati in quel modo lì, le coperture sotto comunque si crepano, si danneggiano ed è molto facile che si sfaldino. E quindi, visto che sappiamo che l'amianto, come anche sull'ex macello, è un cancerogeno di classe 1, e io vorrei sapere sull'ex macello quando è stato posato, perché dopo 30-50 anni penso che l'assessore sappia anche lui che è per forza pessimo. Che ne dicano i tecnici, perché se è stato esposto... È così, c'ha un ciclo di vita, non lo dico io, lo dice Ezio Bonanni, che ne sa più di te, che è il nostro presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto di Roma, che è riuscito a far condannare anche l'altro giorno la Marina Militare, quindi vedi tu, per un militare che è morto da malattia asbesto correlata. Quindi se degli esperti dicono che dura dai 30 ai 50 anni e poi dopo sarebbe comunque da bonificare, io non posso certo mettermi di traverso rispetto alla... perché è chiaro che se la valutazione che viene fatta dice che comunque è ancora accettabile, dopo c'ha diversi step. Però voglio ricordare qua in aula che io, quando ho sollevato la questione dell'ex cioè di quel ex, ma cos'era più, porcilaia lì di Sant'Anna, dove sopra alla dichiarazione che comunque l'amianto era in buon stato, in realtà nelle foto stesse fatte dai tecnici c'erano le lastre sparse e dei buchi sul tetto. Hai presente di cosa parlo? Quindi lì io dico: guardateci bene, perché è anche, fra l'altro, una copertura di modeste dimensioni, visto che è proprio in centro. Secondo me sarebbe buona cosa almeno quello metterlo in sicurezza. Per quello che riguarda invece, tornando al discorso della cartiera, quando noi abbiamo richiesto anni fa come lista un sopralluogo ad ASL e ARPA, mi fu data delle carte dall'ASL che dichiaravano che i serbatoi contenenti diciamo il carburante, e l'altro conteneva, mi sembra, dei fanghi, fossero vuoti, da quello che dichiaravano loro, che avevano poi preso per buono, diciamo, quello che dichiarava l'azienda. Però io su quello non posso mettere becco. Me lo ricordo abbastanza bene, perché avevo, cioè, c'ero stato abbastanza dietro in quel periodo lì. Per cui sì, chiedo se l'assessore ha qualche novità rispetto, o almeno fatela verificare, magari, perché è chiaro che è legale che sia confinato, però va tenuto monitorato.
Allora, sullo stato puntuale non ho la risposta pronta adesso, però la nostra attenzione in materia di amianto è enorme. Mi sono fatto preparare dei dati, e l'amianto rimosso dalle amministrazioni precedenti a giugno 2019 erano 5.210 metri quadri. A gennaio 2024 erano stati rimossi 15.544, a luglio, quindi quando ha iniziato il primo mandato e il secondo mandato Francesco, 15.930, quindi nei primi 5 anni sono stati rimossi complessivamente oltre 10.000 metri quadrati di cemento amianto, e vuol dire che abbiamo rimosso il doppio di amianto di tutte le amministrazioni precedenti messe insieme, e questi sono dati. Da luglio 2024 a dicembre 2025, quindi dati freschi, freschi, sono stati rimossi circa 3.000 metri quadri, altri 3.000 metri quadri di cemento amianto, quindi non ci siamo fermati, stiamo continuando con lo stesso, anzi forse un passo anche migliore di quello che abbiamo ottenuto. I procedimenti aperti, quindi quelli che sono diciamo in fase di osservazione e anche in fase di smaltimento, sono 119. I procedimenti che rimangono da aprire sulla base della mappatura con i droni e le telecamere montate sui droni multispettrali sono 46, quindi diciamo che andare al 2029 speriamo anche di riuscire a controllare tutto e rimuovere, speriamo, tutto. Quindi per la risposta su come lo stato effettivo sia sopra alla cartiera che quello del macello non te lo so dire. L'ex macello aveva presentato, anche qua vado a memoria, una valutazione dello stato, era risultato discreto, e discreto dovrebbe dargli 3 anni per lo smaltimento, quindi comunque anche quello vuol dire che all'interno di questo mandato dovrà essere bonificato. Più di così su due piedi non riesco.
Altri? Vuole intervenire? Punto 5, se non c'è nessuno io chiuderei la discussione, metto in approvazione mozione presentata congiuntamente dai gruppi consigliari Lista Civica Nuovo San Cesario, Centrodestra per la Rinascita, ad oggetto area ex cartiere in abbandono da quasi 20 anni. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Favorevoli 4, gli altri contrari. Grazie per il voto. Passiamo quindi al punto 6, mozione presentata congiuntamente dai gruppi consigliari Lista Civica Nuovo San Cesario, Centrodestra per la Rinascita, ad oggetto edificio denominato Bastione in vergognoso degrado. Chi illustra? Consigliere Zanoli, prego. Consigliere, chi vuole intervenire? Consigliere Rosi Luciano, prego.
Io ripeto quello che ha detto l'altra volta. Comunque, per analizzare, voi sapete, lo sapete tutti, che c'era un discorso di acquisire il tutto da parte del proprietario di Rocca Boschetti, poi ha investito in Via Imperiale e quindi buonanotte, quindi non si è riuscito a fare niente. Trovo in questo, verso la fine, un'affermazione un po' ambigua. Il sindaco che aveva dichiarato interesse e volontà di supportare il progetto di recupero. Allora, è un po' impegnativo, un po' ambiguo, ma se l'ha detto il parroco, se l'ha scritto lui, avrà il suo aiuto lassù, che lo perdonerà o perdonerà qualcun altro, per cui lasciamo andare. Io dico soltanto quello che Don Luca mi ha detto di dire in Consiglio Comunale anche l'altra volta: i soldi non ci sono, non ha i soldi, non ce la fa. Se qualcuno in Consiglio vuole contribuire, se qualcuno in provincia, in regione, da qualsiasi parte del mondo vuole dargli una mano, ma lui i soldi non ce li ha, fa fatica a pagare il mutuo anche, per cui ha venduto la chiesetta delle Fosse per 25.000 euro, non ce la fa. Quindi mi ha autorizzato a dire: non ho i soldi, non posso far niente, è un problema, ma non ho la disponibilità per farlo.
Grazie consigliere Rosi. Altri? Consigliere Zanoli, prego.
Allora, io quando avevo letto, diciamo, quel verbale lì della parrocchia, che dopo che l'ho comunicato con Venturelli non hanno più provveduto a pubblicarli, sarà un caso, eh? La trasparenza. Comunque quello lì, quel verbale lì, direi che è ancora online. In quel verbale lì c'era scritto che c'era stata un'offerta. Allora, intanto loro avevano fatto valutare l'ex Aspi e il Bastione dal marito della Taccone, non so come si chiama, Ferri, dall'architetto Ferri, che l'aveva valutato 400 più altri 100, una roba tipo mezzo milione di euro, che chiaramente è un, sembra un po' tanto, però è lui il tecnico, eh? Fatto sta che loro avevano ricevuto, non mi ricordo esattamente da chi, avevano ricevuto un'offerta di 125.000 euro, direi, non vorrei sbagliare, euro più euro meno, però ci fu una discussione lì nel Consiglio Pastorale Economico e fu deciso di respingere l'offerta, e quindi siamo arrivati a quelle condizioni qua, anche perché fu respinta quell'offerta lì, che Venturelli fra l'altro mi tuonò quando quando il sindaco Zuffi ci chiamò come consiglieri alla presentazione, mi sembra del PUG, Venturelli mi tuonò, che diceva perché questo diciamo acquirente voleva fare una speculazione, perché voleva fare una come posso dire, una palazzina per uso abitativo, che secondo me è una gran speculazione. Se uno l'acquista è il minimo che può fare, secondo me. Comunque, detto quello, noi ci troviamo in quelle situazioni lì. Che ne dica Don Luca, ma cioè, quelli lì è roba che è verbale e lui lo sa, ha scritto lui, poi dopo ribadisco non li hanno più pubblicati, gli puoi chiedere come mai non li pubblicano più, perché erano interessanti. Detto quello, purtroppo ci troviamo in quelle condizioni qua, anche perché c'è stata una dinamica di quel genere lì, e secondo me la proprietà, io per quello che posso dire io da amministratore, secondo me qualche responsabilità a questo punto qua ce l'ha, perché siamo in una condizione molto 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 grave, transennato per 2 o 3 metri, rischio di crollo eccetera eccetera. Poi dopo è chiaro, un privato, però sì, non è che non ci siano state delle offerte, ci sono state, non sono state ritenute abbastanza cospicue, oppure come diceva Venturelli una speculazione, vabbè. Ma vabbè.
Altri?
No, volevo solo dico che ho notato che recentemente mi sembra sia comparso il cartello vendesi, quindi non so se c'era anche prima, io non l'avevo notato, quindi va bene, mettiamo in vendita, si spera che si mettano d'accordo, se c'è qualcuno interessato ad acquisirlo, anche perché sì, qui do ragione a Mirko, insomma, tenere un'indecenza del genere presunta pericolante, tutto trasennato davanti a Villa Moschetti, quando addirittura si sta parlando di rifare la facciata, e qui non sto dicendo è inutile che rifacciate la facciata perché davanti c'è il bastione, no, sto dicendo bene che state rifacendo la facciata, ma vi rovina tutto, vi rovina, è un'offesa quella roba lì davanti, punto, a una villa messa a nuovo, diciamo all'esterno. Quindi io mi auguro che trovino chi lo vende e che si mettano d'accordo, ma io sto dicendo delle banalità, e quando dico che si mettano d'accordo, che capiscono che cosa hanno in mano i proprietari, perché è sotto gli occhi di tutti, soprattutto in un contesto del genere con la basilica e la villa lì. Scusate.
Altri?
Questa è una discussione circolare. Ci abbiamo discusso su tutti gli edifici di San Cesario, approfondendo tutti gli aspetti per poi tornare al punto di partenza, cioè che alla fine quello che regola l'elemento di recupero è il mercato e le condizioni economiche delle proprietà che detengono questi beni, perché diciamolo con buona pace di quelle che possono essere le nostre intenzioni, se il Consiglio pastorale o il Consiglio Affari Economici ha deciso che non fosse conveniente vendere a quel prezzo, mi invito a fare la mozione invece che al Consiglio Comunale, facciamola a quel Consiglio, ma poi alla fine è un bene di proprietà privata e se loro ritengono che il prezzo non è congruo, non vendono, semplicemente è un'attività lecita, per quanto tutti abbiamo l'auspicio che venga recuperato, e questo però non si è realizzato in quell'occasione. Il fatto che si è verbalizzato non solo i prezzi, gli importi, ma anche le valutazioni che ha fatto il proprietario del bene in quel verbale, l'avevo recuperato e l'ho letto, ce l'ho qui, no? È esattamente la rappresentazione plastica della difficoltà che si ha quotidianamente nell'andare a interagire con questi elementi. Vabbè, al di là di quelle che sono le condizioni di partenza, se probabilmente si fossero trovate le condizioni di equilibrio fra l'offerente e il proprietario, saremmo qui a parlare di uno scenario completamente diverso, al di là che poi ci poteva piacere se ci facevano uffici, case o altre situazioni. Mi fa piacere che sia stato citato il verbale, che siano state fatte anche queste osservazioni, che peraltro condivido, ma credo che vadano esattamente a sottolineare quanto poi alla fine il nodo della questione sia fondamentalmente lì, cioè sulla convenienza economica fra chi compra, chi vende, chi deve investire. Perché ci dispiace a tutti, io auspico che se la parrocchia ha messo in vendita ufficialmente, anche se qua pare che fosse già in vendita informalmente da tempo, almeno per quello che so io, speriamo che possa venderlo, che ci possa essere un recupero di qualità, ma passerà sempre su, scusatemi se mi ripeto, il prezzo d'acquisto di quell'immobile. Cosa si può fare in quell'immobile, considerato che è dentro il vincolo generale che comprende Basilica, Canonica, Piazza Basilica, le vecchie mura e tutte le porzioni di quella che era una volta la cittadella storica del nostro comune, quindi un edificio che ha anche margini di intervento molto limitati, cosa che gli investitori naturalmente guardano, perché la prima cosa che vado a fare nel momento in cui devo comprare qualcosa è cercare di capire come lo posso mettere a profitto a valore. Quindi se si trovano queste condizioni si andrà avanti, altrimenti purtroppo la situazione è quella lì, con l'aggravante che il procrastinare dei tempi qui potrebbe incidere ulteriormente, perché ormai credo che se il tetto sia prossimo al collasso, una struttura ormai completamente fatiscente, quindi credo che più passa il tempo e più diventa anche complicato, a meno che fare quegli elementi. Qui ritorno in chiave positiva, quello che abbiamo cercato di fare, così anche qua faccio proprio outing sull'attività quotidiana che facciamo quando andiamo a lavorare, è stato cercare di capire se e quanto è ampio il ventaglio delle possibilità che detiene quell'immobile ai sensi della soprintendenza, perché è una carta che secondo me in mano alla proprietà è una carta importante. Nel momento in cui io do e rappresento a chi può investire e comprare un orizzonte chiaro e magari anche un pelo più ampio delle possibilità di intervento, è una condizione favorevole, e quindi secondo me è giusto che il passaggio che i tecnici della diocesi, perché non è stato neanche la parrocchia a fare questo passaggio, hanno intenzione o hanno fatto recentemente, anche se i margini sono limitati come vi immaginate, perché è una struttura storica e molto datata, quindi come dire, si sposa a pennello con un vincolo stretto dal punto di vista della soprintendenza, peraltro difficilmente anche contestabile da questo punto di vista, per quanto non sia, per quanto mi riguarda, una struttura di pregio. E l'altro elemento è stato quello di cercare di capire come poter eventualmente allargare le maglie su un intervento di tipo edilizio. Qua non voglio andare eccessivamente nel tecnico, non mi compete, però quella è la classica struttura, scusate se la dico proprio fuori sacco in Consiglio Comunale, anche se siamo registrati, che secondo me se si creeranno le condizioni, non tanto del Comune quanto della soprintendenza,
per andare verso un percorso di demolizione, fedele ricostruzione, si apre uno scenario. Se il tema è quello solo del recupero conservativo, io penso che sia un morto che cammina, ma spero vivamente di essere smentito. A voi la parola. Consigliere Rosi, prego.
Venuto il discorso dei 100.000 euro offerti, ma dovreste, se sapete chi è che l'ha offerto, vi mettete a ridere tutti. Quei 100.000 da chi erano stati offerti, quindi non è che c'è stata volontà, ma vi mettete a ridere. Comunque, al di là di quello, io, se vi capita di andare a Roma in via del Corso, poco dopo la galleria Alberto Sordi, c'è un rientro, se vedete in mezzo a tutti i palazzi bellissimi, c'è una cosa che è vergognosa, è orribile, resta lì, quella è speculazione edilizia, ma sta lì, quindi il Comune di Roma cerca di fare, però resta lì, una cosa orrenda, se vi capita andatela a vedere, così San Cesario la portiamo a Roma.
Grazie,
quindi.
Consigliere, altri? Chi vuole intervenire?
Sì, io volevo solo consigliere dire Piccinini, che prego. Il bastione, così come la casa di Sighicelli, sono uno puntellato, l'altro circondato da una recinzione, quindi teniamo presente questa cosa, questo aspetto, cioè lo dico al sindaco perché sa benissimo, non c'è bisogno che glielo dica io, quali sono le sue responsabilità. Quindi questi sono di tutti, poi vabbè la cartiera, ripeto, aiuto, però diciamo che degli altri edifici, escludendo la cartiera, questi sono quelli da tenere più sott'occhio e inviterei anche le proprietà stesse a rendersene conto, insomma, nel momento in cui magari hanno grandi aspettative. Attenzione che sono edifici, uno circondato dove c'è un giro di gente, perché bastione, cioè lì davanti ce n'è di giro di gente. E a Sighicelli forse un po' meno, però attenzione, ripeto, poi se il sindaco mi dice Sighicelli ormai ci siamo, poi un anno che siamo fermi, se non due, vabbè, comunque sì, tengano conto le proprietà di questo aspetto.
Grazie, altri? Precisando che naturalmente questa ultima esortazione è assolutamente da cogliere, lo dicevo prima a proposito di Sighicelli, sicuramente sì, quindi andiamo sicuramente in questa direzione. Se non ci sono altri interventi, metterai in approvazione anche il punto all'ordine numero 6, che è la mozione presentata congiuntamente dai gruppi consigliari Lista Civica Nuovo San Cesario e Centrodestra per la Rinascita ad oggetto edificio denominato Bastione in vergognoso degrado. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Un astenuto. Mi dai l'atto del revisore? Bene, abbiamo registrato il voto anche per questa mozione. Passo rapidamente invece ai punti che sono stati inseriti a margine di quelli richiesti per ai sensi dell'articolo 21. Il punto all'ordine del giorno numero 7 è la nomina del revisore unico dei conti per il periodo 28 gennaio 2026 27 gennaio 2029. Vi illustro velocemente l'atto, anche se i contenuti sono abbastanza blindati, nel senso che a differenza di quanto accadeva in passato, i consiglieri di vecchia data forse lo ricordano, oggi la nomina del revisore per il triennio di valenza gennaio 26 gennaio 29 avviene tramite sorteggio, quindi il primo sorteggiato ha accettato sostanzialmente la nomina a revisore dei conti per il comune di San Cesario sul Panaro. All'interno dell'atto, che sicuramente avete avuto modo di leggere, avete visto anche quali sono i riferimenti del revisore, che è risultato come primo estratto, che è la dottoressa Baldrati Tiziana, nata a Lugo di Ravenna il 25 dicembre 1959, quindi giusto per completezza di informazione, la proposta dell'atto naturalmente è di procedere con la nomina, anche se poi di fatto è una presa d'atto del procedimento di selezione che oggi avviene, come dicevo, tramite sorteggio. Quindi mi fermerei qui dicendo naturalmente che essendo scaduto il triennio precedente di mandato, peraltro che ringrazio dell'attuale revisore, siamo tenuti a nominare un altro revisore perché ci serve. Ecco, le dico così. A voi la parola. Io Io chiedo. Nessun intervento? Se non c'è nessuna richiesta di intervento, metto in approvazione il punto 7, che è la nomina del revisore unico dei conti periodo 28 gennaio 26, 27 gennaio 29. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? L'atto è approvato all'unanimità. Vi chiedo, grazie dottoressa, chiedo anche se possiamo ripetere per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Anche qua immediatamente eseguibile all'unanimità. Procedo sempre con i lavori del Consiglio. Al punto 8 abbiamo l'ordine del giorno presentato dal gruppo consigliare Centrodestra per la Rinascita, ad oggetto presenza di lupi in prossimità dei centri abitati, azione, informazione e sicurezza per la cittadinanza. Lascio la parola al gruppo per l'illustrazione della proposta di deliberazione. Prego.
La espongo velocemente. Allora, negli ultimi tempi si sono moltiplicati gli avvistamenti di esemplari tra Vignola, Savignano, Spilamberto a confine con San Cesario e anche Piumazzo, ed è un avvistamento di ieri anche in via Monterosa, Castelfranco Emilia. Ho raccolto diverse testimonianze video, anche fatte con telecamere di videosorveglianza, che rappresentano la presenza di lupi o comunque animali molto simili davanti ai giardini di casa e ai cancelli di casa. Quindi sono a riportare la preoccupazione di molti cittadini che hanno per questo motivo modificato anche le proprie abitudini di vita. Ad esempio, le persone portavano a passeggio lungo le ciclabili i propri cani, non ci vanno più, stanno attente. Oppure alla sera andavano in bicicletta lungo la ciclabile a Spilamberto per andare al bar, non vanno più neanche qui. Oppure tenevano fuori i cani o gli animali domestici nei giardini, non lo fanno più, devono fare attenzione. Quindi laddove la paura o la preoccupazione per la presenza di questi animali, pur essendo belli, modifica le abitudini di vita e preoccupa le persone, noi dobbiamo farci portavoce comunque di questo, di questa sensazione. E noi chiediamo all'amministrazione solamente di spiegare ai cittadini come comportarsi, di promuovere tutte le informazioni necessarie affinché siano preparati nell'eventuale presenza di questi animali, e a promuovere la collaborazione con gli enti preposti che si occupano di contare o di monitorare la fauna selvatica. Rappresento solamente le paure dei cittadini e non certamente intenzioni di caccia, perché io non sono un cacciatore, quindi voglio escludere a priori questo aspetto. Grazie.
Grazie consigliere. Io, prima di lasciare la parola al consiglio, vi volevo dare due informazioni che credo siano utili per la discussione. La prima è che questa richiesta, che io personalmente trovo condivisibile, si innesta sulla falsa riga di quanto noi di fatto abbiamo già fatto nel 2024, perché c'era stato qualche cittadino che risiede in zona ex Tiro a Volo che aveva avvistato la presenza di lupi, e noi abbiamo organizzato una giornata avvalendoci delle competenze della provincia, che è responsabile per l'attività venatoria in generale, della gestione di tutti gli animali di questo tipo. È stata un'iniziativa a cui io non ho partecipato per ragioni, diciamo, istituzionali, perché era periodo di campagna elettorale, però è stata, per chi c'era, molto utile, nel senso che sono state date, come si diceva nell'introduzione dell'atto, delle informazioni utili sia sulla portata del fenomeno sia sui comportamenti da adottare, e mi viene da dire, per quello che mi è stato riportato da, quindi, fonti certe, anche per sollevare da certe paure che talvolta possono essere anche ingiustificate, perché che non vuol dire sottovalutare il problema, ma semplicemente avere e adottare i giusti comportamenti in ragione della situazione. Quindi, in ragione del fatto che quell'incontro è stato apprezzato, credo che sia una richiesta, per quanto mi riguarda, accoglibile, perché le informazioni non sono mai troppe. La seconda informazione, che secondo me giustifica questa azione o comunque un minimo di lavoro dietro al tema che riguarda la presenza dei lupi è il fatto che il 12 febbraio siamo stati convocati tutti i sindaci, adesso non ho guardato la convocazione se provincia per provincia o a livello regionale, dall'assessore Mammi che ha la delega all'agricoltura e in generale a tutta quello che riguarda caccia, attività venatoria, anche qui animali selvatici e quant'altro, a tema proprio aggiornamenti, presenza, lupi e roba del genere. Non so naturalmente i contenuti perché andiamo all'incontro proprio per avere informazioni, però il fatto che la stessa regione, lo stesso assessore regionale si organizzi un incontro con gli amministratori vuol dire che probabilmente o c'è necessità di maggiori informazioni o c'è richiesta alla regione di maggiori informazioni o c'è comunque delle novità, perché è un fenomeno che magari rispetto al 24 può essersi cresciuto, diminuito, insomma cerchiamo di capire cosa è cambiato. A valle di quello io sono disponibile, se il consiglio ritiene, andare in questa direzione a riprendere contatti con la provincia per fare un aggiornamento alla popolazione. Ci tenevo a darvi queste due informazioni, quello del 24 immagino che lo sapevate, magari della convocazione regionale un po' meno, però era giusto per dare un quadro completo. A chi la parola? Melli.
Sì, giusto per dire che, come già accennato il sindaco, si condivide quello che è lo spirito della mozione presentata, perché è giusto che le persone siano informate e che non vivano la propria vita con l'ansia e la preoccupazione e magari una paura anche ingiustificata di quello che è la presenza del lupo. Lupo che ultimamente è agli onori della cronaca, vengono pubblicati avvistamenti da diverse parti, vengono segnalati determinati episodi. Io stesso qualche anno fa sono stato chiamato da un nostro concittadino che aveva trovato un resti di una carcassa di un capriolo, ho avvertito che di dovere, mi era stato detto che se non è un problema di lasciargli la carcassa perché il giorno dopo sarebbe stata ripulita, definitivamente non c'è più rimasto niente, erano spariti anche degli animali domestici e la problematica, cioè la presenza probabile del lupo c'è. Dovremmo imparare a conviverci come in tante altre parti del mondo vivono con animali che potenzialmente pericolosi, però dovremmo mettere in atto quelle che sono le non voglio dire strategie, ma i comportamenti adeguati per evitare che questo possa recare delle problematiche. Poi qui faccio una chiosa, è la prima volta che si sente un ululato, partiranno le fiumane di persone con i furgoni, però
motivo in più per fare buone informazioni. Altri? Consigliere Luciano Rosi, prego.
Io mi adeguo a quello che decide il Consiglio Comunale, però ricordo che 4 anni fa il famoso lupo del Panaro, che era stato avvistato, quando sono andato a parlare con chi l'aveva avvistato, che aveva il cane, che aveva il lupo, ho detto, ma io credo che sia un lupo. Leggo quello che dice Aldo Magnoni, ex dirigente regionale ed esperto in materia di lupi, sostiene che effettivamente esistono in natura forme ibride di questo animale, ma certamente non è possibile individuarli, quindi vi risparmio, alla fine dice potrebbero essere lupi. Quando si grida lupo al lupo arriva il lupo, perché quando si cominciano a girare su Facebook foto e le cose, il lupo è probabile che arriva, anche se è un cane. Un cane selvatico. Però mi chiedo quelle signore o signorine che vanno sulla ciclabile e non ci vanno più perché hanno pure andare a Spilamberto, cosa facciamo? I lupi non li possiamo sparare, è vietato. Quindi o gli chiediamo, come ha fatto Capuccetto Rosso, di fare un altro giro, oppure cosa possiamo fare? L'informazione va bene. Io quando lo chiesi ai vigili disse cosa facciamo? Dice per il tanto mi sto chiedendo, quelli che vanno a funghi in montagna hanno bisogno di cartelli che gli dicono come comportarsi, quelli che vanno in montagna dove sanno che c'è l'orso, il lupo, casomai c'è anche la tigre, che ne so, o il leone, che cosa fanno? Va bene, però dobbiamo stare anche attenti, ma tanto chi parteciperà saranno alcuni, stare attenti a non creare la psicosi del lupo, perché
lo stesso caso di Spilamento, allora citato, qua c'è scritto Vignola, Savignano e Piumazza, no, è tra Piumazza e Vignola che c'è il famoso Branco di Lupi, pubblicato varie volte, l'ho pubblicato anche su Facebook, che è girato, so da dove, è partito, e c'è sempre quel branco, perché non sono gruppi, i lupi vanno a branchi, i lupi non azzannano le braccia ma azzannano la gola, quindi tutti sanno, perché lo insegnavano le suore di San Cesario, non guardare mai il lupo negli occhi, stai fermo, non correre dietro, non fare azioni, lascia che vada via perché il lupo ha paura dell'uomo. Allora, al di là di questo, possiamo fare tutto quello che volete, basta che non creiamo la psicosi, che tanto si crea, ma io mi chiedo, le ragazze di Spilamberto che non vanno più a Spilamberto perché hanno paura di lui, cosa gli facciamo? Forse gli mandiamo dietro i vigili che gli fanno un po' di cose, va bene tutto. Ma io... Però è nata una psicosi. Quello di Spilamberto non ha voluto farsi visitare, non ha voluto far vedere le braccia, non ha voluto far vedere i vestiti. Alla fine gli ha detto, ma sto lupo dov'era? Com'erano? Infatti lui era graffiato al coso, poi non ha voluto. Ci sono usciti 3 articoli. Lui non ha voluto farsi vedere e non ha fatto neanche denuncia, oppure l'ha detto 5 giorni dopo mettendolo su Facebook. Quindi va bene, abbiamo i lupi a San Cesario, oltre alle galline Villa Boschetti abbiamo anche i lupi a San Cesario, va benissimo.
Che è incredibile come ci siano entrambi contemporaneamente. Prego, consigliere Boni.
Cioè, non li abbiamo solo a San Cesario, è un problema diffuso.
Se ci fossero i lupi non ci sarebbero le galline.
È un problema che si è diffuso in tante province, cioè è risaputo. Comunque quello che volevo dire è che non sappiamo se sono veramente lupi al 100% o semilupi, cioè unione con cani, per cui si avvicinano alle case, e questo è provato perché io ho visto anche i video, e quel signore che è stato aggredito, io gli ho parlato, sono andata proprio a casa, è stato aggredito, ho visto le braccia, le ferite sull'addome e nella schiena. Lui non ha cercato pubblicità con i giornali, sono i giornali che hanno trovato lui, tanto per chiarire, ma diversi cittadini che abitano in quella via testimoniavano la presenza di lupi, quindi non è stato l'unico, e qualcuno, qualche animale lo ha aggredito, che sia poi un semilupo, un lupo al 100% non lo possiamo appurare. Comunque è un dato di fatto che è stato aggredito, e ha fatto anche la profilassi sanitaria per rimorsi da animali selvatici, questo lo so per certo, giusto per chiarire.
Grazie consigliere, io aggiungo un commento. Sono particolarmente d'accordo sull'idea di non creare una psicosi. Credo, come cercavo di dire in apertura, che non creare una psicosi bisogna dare le corrette informazioni, quindi l'appoggio agli enti strutturati va nella direzione esattamente in coerenza con quello che dicevo prima. Beh, non voglio mettermi io a dire se uno è un lupo o un semilupo, che non so neanche che differenza ci sia, però sicuramente ci sono gli enti preposti che stanno monitorando il fenomeno. Mi induce a non sottovalutarlo e a non banalizzare la situazione, scusatemi se torno sul tema, perché se, e non mi era mai capitato dal 2019, neanche nel 2024 quando abbiamo avuto gli avvistamenti a San Cesario, il fatto che la Regione si muova direttamente per informare gli amministratori può suggerire che ci sia un'evoluzione del fenomeno o semplicemente una maggiore esigenza informativa. Quindi penso che questo giustifichi un briciolo più di attenzione rispetto a un fenomeno che magari c'è sempre stato. Si citavano quello che erano le buone prassi da adottare, anche quello è informazione, anche quelle possono essere in un caso, speriamo, remoto su 100.000, però fare la differenza nella situazione in cui magari qualcuno si può trovare. Quindi questo credo che sia la bontà di una campagna informativa adeguata. Ci sono altri? Consigliere Piccinini,
prego. No, niente, sono d'accordo sull'informazione, sono d'accordo che evitiamo di creare le psicosi, per favore. Gente sbranata dai lupi per adesso io non ne ho mai sentita, c'è la storia di Cappuccetto Rosso, va bene, ma e questo ha molto influito sulle nostre psicosi da lupo, perché quando vedi un lupo ti viene oddio, aiuto aiuto il lupo, quindi sicuramente c'è anche questo aspetto. Io si avvicinano le case, bisogna vedere se ci arrivano, perché avvicinarsi non vuol dire arrivarci, fa paura anche a me se vedo un lupo, non sto mica, a parte che è bellissimo, e questo si fa la discussione, il lupo è bellissimo. Però sì, insomma, cerchiamo, sì, giusto, approvo, perché è giusto dare le giuste informazioni per evitare che si creino delle psicosi, ed è giusto intervenire se qualcuno, insomma, come ho sentito, insomma, seguo leggendo un po' i giornali, magari dilata un po' i contenuti, insomma.
Rosi.
Prima di ammalarmi in consiglio comunale sono stato quello che ha detto che nell'ultima via per andare a San Bernardino, voltando a destra a casa dell'amica del sindaco che ha molto i gatti, ci sono, allora, suo padre ha detto, mi ha detto che lì in fondo effettivamente c'è un branco di lupi. Quindi è stato già segnalato anche ai vigili, sono lupi, non sono lupi, ma io dico, perché lo dissi, allora io quando l'ho letto ho detto, ecco, l'accoppiatura subito, ho pensato subito male, però stiamo attenti a non...
No,
a non, perché ieri sera, all'aggiungo dal barbiere, una signora che mi ha detto che abita lì a San Bernardino, ha detto, ma lì mi hanno detto che ci sono i lupi, ho detto, ma li ha visti lei? Ho visto le lepri, ho visto l'istrice, ho visto, mi ha elencato di là, il lupo non l'ho visto, però mi dicono che adesso ci sono i lupi, quindi se cominciamo a creare questa psicosi, stiamo attenti.
Grazie. No, dicevo che è solo un aspetto che non vi ho, prima di chiudere la discussione e votare, che non vi ho detto, che in realtà era la prima cosa da cui dovevo partire, è che al netto di tutto non abbiamo ricevuto segnalazioni ufficiali recenti nell'ultimo anno, anno e mezzo. Questo vuol dire che non ci siano, può semplicemente dire che magari qualcuno li vede, non ha paura e non segnala, quindi cercheremo di capire anche la dimensione del fenomeno, perché un percepito oggettivo è anche difficile, dipende un po' anche dalle situazioni personali. Se non c'è nessun altro, io metterei in votazione l'ordine del giorno punto numero 8, che è l'ordine del giorno presentato al gruppo consigliare centrodestra per la rinascita, ad oggetto presenza di lupi in prossimità dei centri abitati, azioni di informazione, sicurezza per la cittadinanza. Chiedo chi è favorevole. Contrari. E anche qua. Favorevoli, per favore. Sì, perché mi fa le finte. Quindi contrari, astenuti. L'atto è approvato all'unanimità. Scusate, non abbiamo finito. Vi chiedo ancora qualche minuto, segniamo il voto al punto 8. Al punto 9 abbiamo la lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente, so che è una formalità ma la dobbiamo fare, se avete delle osservazioni ve le chiedo, no? Possiamo allora votare, favorevoli ai verbali, contrari, astenuti. Grazie a tutti per la discussione, il consiglio è finito, ci vedremo direi 25 febbraio, 25 febbraio direi, con un minimo di... flessibilità, dovesse capitare qualcosa proprio meno lì. Grazie a tutti, buonasera.